E questi erano i Dernière Volonté con Cœur de Légionnaire. E benvenuti a questa nuova puntata di RBN Colpo di Mano, la prima di un ciclo che sarà interamente dedicato alla figura di Guido Keller. Questa prima puntata sarà concentrata appunto sulla figura di Keller prima di Fiume, mentre la seconda, se non la terza, verterà sul Keller durante e dopo Fiume. Questa scelta ovviamente è stata dettata prima di tutto dal tempo disponibile, dal momento che in 2 ore di puntata, nonostante siano comunque un tempo abbastanza lungo, è difficile rendere anche solo l'idea di una figura così complessa e polimorfa come quella di Keller. E in secondo luogo, per ragioni di ovvia comodità mia, dato che in questa suddivisione mi permette di analizzare senza fretta il personaggio, oltre che di addentrarmi in brevi digressioni sul dadafuturismo, ad esempio, o su fatti storici che si rivelano necessari, soprattutto per collocare il nostro Keller all'interno di un panorama storico e culturale ben preciso. Diciamo che lo collochiamo dal punto di vista, per così dire, temporale e culturale. Come accennato prima, riferendomi alla sua figura complessa e polimorfa, Keller proprio è una figura bizzarra che concentra nella stessa persona diverse caratteristiche che vanno da quella del benefattore a quella, per esempio, dell'ottimo pilota ass del volo che troviamo accanto a nomi storici dell'aviazione italiana, come ad esempio Francesco Baracca. Nomi che in effetti troveremo all'interno di questa prima puntata, dal momento che, dal punto di vista storico-biografico, questa puntata coincide anche con la sua carriera di pilota, quindi incontreremo nomi come quello di Baracca, nomi come quello di Douai, che aveva teorizzato la guerra aerea. E che chi studia studi strategici piuttosto che si interessa a queste cose dal punto di vista per interesse personale conosce bene. Direi di procedere per ordine, iniziando col dire che Guido Keller nasce il 6 febbraio del 1892 da una famiglia di nobili origini, cioè baroni Keller von Kellerer, che erano originari del cantone svizzero dei Grigioni e si erano trasferiti verso la metà del XVIII secolo circa in Lombardia. E proprio in Lombardia il nonno aveva promosso una delle prime imprese industriali sorte nella nostra regione, cioè una filanda che poi sarebbe andata distrutta in un incendio, lasciando la famiglia in una disagiata condizione economica. Possiamo anticipare il fatto che la famiglia dei Keller von Keller non è una famiglia qualunque, non è una famiglia nobile qualunque, ma molti Keller si sono distinti all'interno della storia piuttosto che in panorami culturali. Infatti un Keller si era distinto proprio nella guerra russo-giapponese dal punto di vista ovviamente bellico, mentre una Keller era stata la dama preferita dell'imperatrice Augusta Vittoria, moglie del Kaiser Guglielmo II, cioè l'ultimo imperatore tedesco, come tutti sapete. Più importante magari è Margherita Keller, cioè la cugina di Guido, che dopo essere andata in sposa al conte Piero Besozzi di Castelbarco, era stata per anni amante di D'Annunzio, che aveva conosciuto proprio nella città di Fiume. Ritornando un attimo sulla figura di Guido, possiamo dire che fin da ragazzo Keller mostra di possedere una personalità fuori dal comune e di avere aspirazioni di certo un po' più complesse di quelle di un normale bambino. Diciamo che ogni cosa bella lo appassionava e ogni eletta idealità trovava in lui un entusiastico cultore, e in particolar modo il suo primo amore è stato quello verso la natura, verso i misteri della vita, e molto spesso, nonostante fosse un fanciullo, lo si poteva trovare nel parco della villa di famiglia, assorto in pensieri nel tentativo di cercare di capire e carpire quella che era la vera essenza del suo io, la vera bellezza e dell'universo. E vorrei a questo punto citare proprio le parole di Atlantico Ferrari, autore del Lasso di Cuori, Guido Keller, edito da Cremonese Editore nel 1933, e oltretutto vorrei aggiungere autore del libro Vittorio Montiguo, l'eroe fanciullo sulla figura del legionario fiumano e poi fondatore dei fasci da combattimento, libro che tra l'altro è stato edito nel 1930 ma che si può trovare in edizione originale a prezzi veramente stracciati perché parliamo di 20-30 euro. Dicevo, Atlantico Ferrari, dopo aver citato un episodio in cui Keller salva la bambinaia, aggiunge: non bisogna temere il freddo, l'organismo si abitua a tutto. E Guido gira per il parco della villa completamente nudo e fa ginnastica, salta, corre, imita gli antichi abitatori dei boschi e si diverte a lanciare il giavellotto infilzando i frutti delle piante, mentre l'operaia del vicino stabilimento paterno si raggruppano curiose per vedere l'irrequieto adolescente che si presenta al naturale. Possiamo quindi dire fin da subito che Keller, già da piccino, mostra comunque una personalità che va fuori dagli schemi, mostra di essere uno spirito libero, come del resto dimostrerà per il resto della sua vita anche da un punto di vista culturale. Infatti, Keller frequenta per 2 anni il collegio svizzero di Trosen, che ospitava i figli della migliore aristocrazia europea, e proprio in questa occasione mostra anche di avere e di voler avere un diverso approccio alla cultura e alla conoscenza. Infatti, questo collegio era noto per la serietà dei suoi insegnanti e soprattutto aveva un sistema educativo convenzionale, come la maggior parte delle scuole all'epoca, ma direi anche la maggior parte delle scuole adesso, che si basa proprio sulla pedanteria dei modelli didattici, si basa su un professore che spiega, come succede anche adesso per esempio nell'università, giusto per fare una critica dal punto di vista attuale, che spiega ai suoi studenti e ai suoi alunni cose per ripetute e ripetute all'infinito senza però andare oltre. E Keller proprio, da amante della filosofia, delle arti figurative, da amante dei classici della letteratura straniera, diciamo che Keller per la maggior parte è autodidatta, detestava acquisire la cultura secondo questi convenzionali metodi scolastici, detestava sapere le cose attraverso una metodica e disciplinata applicazione quotidiana, che secondo lui era dannosa per la crescita, per la formazione della sua polimorfa e complessa personalità. E infatti non portò a termine gli studi che portò avanti solo per 2 anni, mentre invece trovò un motivo di ispirazione e un motivo di attrazione nel clima futurista, che era invece particolarmente vivo a Milano. E a questo punto dobbiamo ricordare che proprio a Milano, tra l'altro, era stato firmato nel 1910 il Manifesto dei pittori futuristi, cioè pittori dello spessore di Boccioni, Carrà, Ballà, Severini, e che quindi Milano rappresenta, ed è sempre stata in quel periodo, un crocevia di cultura, un crocevia comunque di ispirazioni artistiche e letterarie, è un po' il centro della vita culturale lombarda, ma anche italiana, se questo possiamo dirlo. E in linea con lo spirito del futurismo, Keller sente attrazione verso quei simboli della modernità che proprio in quegli anni, ricordo che siamo agli inizi del Novecento, si stavano affermando come l'automobile, soprattutto l'aeroplano in particolare. Infatti, come esteta, uomo d'azione, eccentrico e scapigliato, amava il rischio e fuggiva la disciplina, le convenzioni, le regole del vivere civile. E quindi da questa sua personalità polimorfa si può ben capire come questo stravagante personaggio, che viene definito un po' Gascone, un po' Don Chisciotte, un personaggio dagli occhi lampeggianti, il pizzo ispido, i capelli selvaggi, forse attratto dall'aeroplano, dal volo aereo, che egli, nelle parole di Pozzi, nell'opera Guido Keller, nel Pensiero delle gesta, edita nel 1933, intese come una possibilità di evasione spirituale. L'aeroplano era la possibilità per sublimarsi e astrarsi dalla materia verso i misteri più alti e più puri della natura. Quindi non una semplice macchina, ma un mezzo per andare al di là dei piaceri terreni, andare al di là della materialità quotidiana per ergersi al di sopra di tutti. E questa sua concezione dell'aeroplano, del resto, la mostra anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, volando proprio come pilota accanto a personaggi del calibro di Francesco Baracca, o, giusto per citarlo, anche se poi ne parleremo ampiamente nella seconda puntata, Gabriele D'Annunzio, considererà gli aviatori quasi alla strega dei cavalieri, mentre i fanti che stavano per terra al di sotto delle ali dell'aereo, mentre l'aereo si liberava nelle nuvole, erano considerati semplicemente carne da macello. E questa sua passione lo porta per il volo, lo porta infatti a ottenere nel 1914 il brevetto di pilota civile sul campo di aviazione di Cameri, presso Novara, mentre nel gennaio 1915 si iscrive al club del Battaglione degli Aviatori Civili, che aveva la sua sede a Mirafiori, a Torino, dove tra l'altro si era trasferita la sua famiglia prima di stabilirsi definitivamente in Toscana. Il battaglione aveva compiti come lo studio e la sperimentazione di nuovi mezzi, ed era affiancato anche da un reparto tecnico comandato da Vittorio Cordero di Montezemolo, e soprattutto aveva al suo interno personaggi come Giulio Douai, che sarebbe stato il futuro teorico della guerra aerea. E a questo punto, giusto per precisare, mi pare doveroso fare una breve digressione su lui, una brevissima digressione prima della prima pausa musicale. Allora, ricordiamoci prima di tutto che siamo all'alba della prima guerra mondiale, e l'aeronautica a scopo militare, ma anche quella a scopo civile, aveva decisamente fatto i suoi primi passi. E Douai, in questo contesto, fu in grado di teorizzare e comprendere fin dall'inizio il vero potenziale dell'arma aerea, che, come possiamo benissimo vedere nell'opera, il dominio dell'area, se non sbaglio, fu completata nel 1921. E appunto dicevo, fu in grado di comprendere fino all'inizio il potenziale dell'aeroplano, ma soprattutto l'importanza del dominio dell'area, del dominio dello spazio aereo in un scenario bellico che si apprestava a presentarsi come completamente differente dagli scenari bellici che si erano stati visti precedentemente. Infatti, se da un punto di vista strategico la concezione strategica della battaglia era rimasta quella delle precedenti guerre, quella dell'Ottocento, con guerre brevi e via dicendo, le armi utilizzate, in particolar modo la conquista dello spazio aereo, avevano completamente cambiato le carte in tavola. E per chi vuole andare ad informarsi, consiglio comunque di leggere il librettino di Douay, che è molto leggero, comunque non è un tomo enorme che non si capisce, ma sono qualche pagina. Magari poi posto anche il link del dominio dell'aria sul gruppo RBN Live, dove potete seguirci in diretta. A questo punto direi di fare una pausa, e proprio perché stiamo parlando di guerra, direi di mandare Li Hanwha con la ballata dell'ardito.
Ed il mio trinciato forte sopra l'altipiano all'alba. Io e un tenente prigioniero sprofondammo nel silenzio di quell'invernale calma. L'aria tersa delle venti non recava quel fetore che era entrambi familiare. Un'Europa di 20 anni presa nel filo spinato a marcire come l'età. Ma se vi ho guidato è perché ero disperato, non intrepida irruenza ma solo indifferenza. E se mai fui ardito, fu solo perché ferito ero da tempo e attendevo il momento dell'estremo congedo, del definitivo credo di chi mai sentì giusto null'altro che il disgusto. La battaglia del solstizio s'annunciò con un tremendo rombo lungo tutto il fronte. Un buongiorno per morire, proprio quello che più a lungo la sua luce al mondo infonde. Li portai fuori cantando versi amari di condanna imparati in Angiporto, confidando che la sorte raccogliendoci a manciate almeno raddrizzasse un tocco. Ma se fummo chiamati eroi ed encomiati, la trattativa il sangue scherniva. E per tutti coloro che divennero concime un regio di spaccio, di cordoglio fine. Così presi licenza di sfidare la potenza, non più di avversari che sanguinavano al pari, ma della mano che ordisce sicurezze con decoro e strangole i popoli con catene d'oro. Adesso ad un solo superiore eternamente vado, cerca l'udienza.
E rieccoci qua, abbiamo appena ascoltato i Dernière Volonté con l'Avenir e torniamo al nostro Keller. Prima però faccio un'altra digressione su Giulio 2, dal momento che me l'hanno chiesto. Allora, il libro di cui ho parlato è Il Dominio dell'Aria, che è stato edito nel 1921 e si compone di un primo libro, appunto del 1921, e poi un libro secondo aggiunto nel 1926. Diciamo che Douai aveva proprio analizzato l'aeronautica, definendola come mezzo che apre all'uomo un nuovo campo d'azione e che viene usata proprio prima di tutto per scopi bellici, e concentrandosi sul fatto che questo nuovo mezzo ha un impiego marginale, ha un ruolo marginale, viene usato più che altro all'inizio per agevolare l'impiego di altri mezzi da guerra già esistenti, quindi viene usato principalmente per esplorazione e ricognizione. Ovviamente stiamo parlando dell'aeroplano, giusto per intenderci, se qualcuno si fosse collegato adesso. E Douai appunto fa l'analisi di come veniva utilizzato il mezzo aereo durante la prima guerra mondiale, quindi fa l'analisi della Grande Guerra prima dell'avvento delle nuove armi, per poi passare a parlare dell'armata aerea, cioè il complesso di mezzi aerei che costituiscono una forza aerea atta a conquistare il dominio dell'aria. Dominio dell'aria che appunto indica il dominio dello spazio aereo. Cosa vuol dire però secondo Douai dominio dello spazio aereo? Adesso sinceramente sto sfogliando un attimino tutti gli appunti che ho di studi strategici. Dominio dello spazio aereo vuol dire essere in grado di avere un'aviazione adatta non solo a scopi di ricognizione e di ausilio ad altre forze, ma un'aviazione indipendente dall'esercito e dalla marina che sia atta allo scopo di combattere nell'aria e conquistare il dominio dell'aria che si conquista non solo abbattendo gli aerei nemici, ma proprio distruggendo tutte quelle basi da cui gli aerei nemici possono essere costruiti o possono partire. In questo modo cosa succede? Succede che prima di tutto il nemico non può alzarsi in volo, quindi non ha la forza di contrastare, perché diciamo le misure contrarie sono abbastanza inefficaci a quel tempo come lo sono adesso, non ha la forza di contrastare l'avanzata nemica in aria. In secondo luogo non esistono più spazi negati all'accesso dell'esercito nemico, non esistono più frontiere, non esistono più valichi da superare, ma l'aereo ha una spaziatura che può andare ovunque, nel senso può, come del resto vediamo adesso, quindi di fatto conquistare il dominio dell'aria vuol dire vincere la guerra, e la guerra aerea è appunto la lotta per il dominio dell'aria ed è quest'ultimo lo scopo che deve prediligersi la guerra intera. Direi di non però andare oltre, anche perché, cioè sinceramente mi piacerebbe soffermarmi oltre su Douai, anche perché l'ho trovata una lettura veramente interessante oltre che leggera e istruttiva. Però abbiamo un Guido Keller da andare ad analizzare e stavamo parlando appunto del fatto che Keller si iscrive al campo di Mirafiori, ottiene il brevetto di pilota civile e poi si iscrive appunto al battaglione degli aviatori civili a Mirafiori. E il campo di Mirafiori, tra l'altro, è il nido dove venivano addestrati poi i falchi, i giovani falchi, come venivano definiti, per prepararli al futuro combattimento aereo. E anche qui Keller dà sfoggio della sua inconfondibile eccentricità. Infatti, nelle ore libere del servizio, a differenza dei suoi colleghi che ovviamente preferivano andare a divertirsi in città dopo ovviamente ore di esercizi, di allenamento e via dicendo, Keller si distraeva invece facendo lunghe passeggiate igieniche, come venivano definite, prediligendo la solitudine e ammirando la semplicità della natura. E da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista intellettuale, come ben sottolinea Alberto Bertotto, autore dello Scocco fiumano Guido Keller tra D'Annunzio e Marinetti, dal punto di vista intellettuale il comportamento di Keller si ispira ovviamente a una filosofia della vita affine a quella concepita dagli antichi elleni, cioè il culto della bellezza in ogni sua forma, il culto dell'eroismo e dell'atletismo, oltre che dell'affermazione individuale, ma anche dell'esistenza spartana. Keller, oltre a queste sue passeggiate igieniche, non dormiva negli alloggi degli ufficiali, come poi vedremo, ma dormiva in una grotta scavata nella terra, completamente nudo, e defecava in giro sugli alberi. Cioè, detto così, sembra anche un po' psicopatico questo personaggio, però credo che sia uno dei tratti che ci fanno ammirare la sua eccentricità, ma allo stesso tempo la sua semplicità del vedere la vita con gli occhi che sono di fatto gli occhi di un fanciullo, perché penso che una visione così eccentrica, ma allo stesso modo semplice, della vita, di quello che ci circonda, possa averlo solo un bambino, e che Keller ha conservato proprio questa fanciullezza con la crescita, l'ha conservata e l'ha tenuta viva in sé. E questo suo modo di vedere in modo così filosofico la vita, di recuperare questa filosofia degli antichi greci, spiega in un certo senso anche il suo lancio spavaldo, dissennato a volte, quando combatteva nei cieli, e il suo bizzarro modo ovviamente di comportarsi in pubblico, oltre che il dispregio per le formalità e le convenzioni sociali. Keller era una persona spericolata e imprevedibile che tra l'altro rischiava spesso la vita. Infatti in volare per lui era un momento sublime, un momento in cui si levava al di sopra della materialità, si elevava al di sopra dei problemi terreni. E tant'è che molto spesso nel combattimento, nella foga del combattimento, perdeva di vista il proprio obiettivo, perché si incantava a guardare i paesaggi che sorvolava e si dimenticava, estasiato dalla bellezza della natura che la circondava, dalle nuvole che correvano intorno al suo aeroplano, si dimenticava del fatto che ci fossero dei nemici che gli sparavano contro, si dimenticava di tutto questo e rimaneva estasiato di fronte al panorama che vedeva. E questo ovviamente è uno dei tratti tipici di Keller, quello di estasiarsi anche nel mezzo di un combattimento che era visto di fatto come un duello tra due cavalieri, dove il cavallo era sostituito dall'aereo. E la figura di Keller, anche per questi motivi, è rimasta impressa ovviamente nella memoria di chi lo ha conosciuto, e mi sembra doverosa a questo punto leggere le parole di Mario Puccini, che era generale dell'aeronautica, oltre che asso nella prima guerra mondiale, tra l'altro con ben 7 vittorie in attivo, anche se lui ne aveva sempre rivendicate 13. E Mario Puccini dice proprio che Keller era piccolo di statura, con una capagliatura sempre troppo abbondante e arruffatissima, con una barba selvaggia ma con baffi seriamente obbligati all'insù come quelli di un moschettiere. Aveva uno sguardo tra l'accigliato e il tenero, ed era alieno dagli scatti con i quali ognuno reagisce di fronte a un'enormità, contestandosi di una scrollatina sulle spalle o di un malinconico oscillare della grossa testa. Nessuno lo sentì mai alzare la voce. Sul più bello di una discussione, nella quale stava per persuaderti, caso raro perché di solito non lo capivi, ti lasciava senza concludere la sua vittoria dialettica. Se mai sorrideva, era un sorriso che non dimenticavi più. Niente ironia, niente superiorità, era il bel sorriso puro di un fanciullo. Ma sorrideva rarissimamente, perché tutto ciò che vedeva, anche la più grossa stramberia, era per lui normalissima e lo lasciava indifferente oppure paternamente consenziente. Sempre spiantato, sempre trasandato nel vestire, ma con l'indifferenza del gran signore, un giorno ti capitava davanti con un capo di raffinata eleganza, una cravatta e un paio di scarpe indubbiamente provenienti da un ottimo negozio. Ma il giorno dopo la cravatta era lordata da una larga macchia di olio che lui non si curava di togliere. E le scarpe erano orribilmente scalcagnate. Le aveva adoperate per una gita in montagna, dove si era arrampicato di notte per assistere allo splendore dell'alba. E ti raccontava, senza enfasi però, la commozione che aveva provato. Ma se gli riproponevi di ripetere la gita insieme, ti guardava come se tu fossi matto.
De ton corps immobile, de ta chair invisible, coule le regret de dire ce que je ne peux écrire. Une gravure immobile sur la courbe d'un lit, attend sans se mouvoir les échos de ma voix. Du bois mort pour servir nos années de fatigue, se couvriront de terre de ces fleurs fragiles sur des portraits figés. Sous un cadre de bois s'allongent les draps froissés de nos étreintes blessées. Que je garde, car pour toi je voudrais couper les liens qui te séparent. chemin femme. C'est notre loi sur les feuilles de l'automne. J'ai marché pour pleurer, pour serrer sous mes gants ma requête désarmée. Et puis pour m'accrocher à ces dernières branches, j'ai bradé des prières en échange de mon sang. Les silences retentissent dans le jardin de verre. Les éclairs s'y traversent, les cyrus sacrés. Convenant de mon marché, je me suis effondré.
Eccoci qua, dopo aver ascoltato ancora il Dernière Volonté. In realtà stavo parlando ma avevo il microfono spento, quindi mi sono persa un pochino di secondi. La canzone era Toujours appunto del Dernière Volonté. E ritorniamo adesso alle gesta di Keller, cioè il nostro futuro legionario, che fu in grado di volare solo dopo poche lezioni a bordo di un Blériot. Un Blériot che era appunto un aereo, come del resto avete intuito. Adesso mi baso un attimo sulle note del libro, perché ovviamente non sono esperta di aeronautica fino a questo punto. E era un aereo francese che è stato il monoplano più rappresentativo dell'era pioneristica del volo, ed era diventato famoso per la trasforata della Manica nel 1909. Vi do un po' di notizie tecniche, anche perché mi sembra interessante sapere con che mezzi i nostri piloti e Guido Keller stesso andavano in guerra. Era equipaggiato con un motore italiano Lanzani da 25 cavalli, presumo che ci vissi a cavalli, nel senso la mia ignoranza in materia è abbastanza abissale, e si è imposto per le sue affermazioni sportive, nonché per le sue doti di robustezza, di praticità e di facilità di pilotaggio, prerogative che gli hanno valso tra l'altro un'ampia diffusione in Europa. In particolare su questo tipo d'aereo ha compiuto le prime azioni di guerra nella storia dell'aeronautica il capitano Carlo Maria Piazza durante la campagna libica tra il 1911 e il 1912, e appunto nel 1912, probabilmente anche per le imprese di Carlo Maria Piazza, il Blériot 11 è stato incluso fra i tipi scelti per riorganizzare l'aviazione italiana, ed era stato costruito su licenza dalla FID di Torino, che ne aveva consegnato nel 1913 ben 33 esemplari nella versione biposto. Poi altri erano stati approntati nel 1915, e appunto all'entrata in guerra la nostra aviazione disponeva di 6 squadriglie dotate del monoplano Blériot e via dicendo, monoplano che poi utilizzato anche di Guido Keller. E proprio per questo aereo Keller ebbe un incidente abbastanza singolare, che però a momenti lo fece anche fuori. Infatti il suo aereo si era fermato alla fine della pista, il motore si era spento e quando Guido lo ha rimesso in moto, non potendole controllare dall'esterno il movimento, era entrato accidentalmente nel vortice dell'elica e aveva riportato una vistosa lacerazione, aia che male, del cuoio capelluto, sto soffrendo per lui, che richiede tra l'altro numerosi punti di sutura. Direi che proprio questo incidente è stato citato proprio perché Guido, in linea col suo spirito stravagante e goliardico, dopo essere stato un po' preso in giro dai colleghi, che anche loro con uno spirito goliardico e burlesco scherzarono sull'accaduto, Guido con grande prontezza di spirito reagì e convocati i detrattori, sto leggendo ovviamente una citazione sempre di Pucci se non sbaglio, costituì seduta stante una società degli amici del pelo. Da ognuno dei presenti si fece quindi consegnare una ciocca di capelli, poi dettò le norme sociali della società e, terminata la cerimonia, serio e solenne come un sacerdote che compie una cerimonia liturgica, seguito dai soci in processione, raggiunse l'hangar e partì in volo, recando in una busta i capelli che aveva raccolto. Arrivato su Torino, li sparse nel cielo della città, in segno di promessa e di protezione da parte degli scapigliati e alati piloti di Mirafiori. Direi che anche questo episodio, divertente episodio, poi ovviamente ne narrerò molti altri anche perché mi sembra giusto, anche in linea con lo spirito del libro di Alberto Bertotto, da cui ho preso tra l'altro lo spunto, il titolo di questa trasmissione, anzi direi che è stato anche di molto aiuto, anche perché non ho in possesso altri libri che parlino esaurientemente di Keller, se non pochi tratti trovati per esempio su Alla festa della rivoluzione della Salaris. Dicevo, ci fa vedere proprio attraverso questi aneddoti, queste storielle molto divertenti, di cui tra l'altro poi parlerò appunto di un'altra storia un po' lunga, la leggerò tutta, ma direi che merita, di come Keller, insofferente alle convinzioni, comunque insofferente direi al vivere normale, al vivere comune, riesce a trasformare anche un incidente che avrebbe potuto farlo morire in una sorta di occasione per fare della goliardia, per essere burlesco, per fondare comunque un modo per fondare un'associazione che di fatto tende anche a rafforzare i sentimenti di amicizia che c'erano tra questi piloti. E direi che proprio in queste aneddoti, in queste storie di vita di Keller che si cela proprio tutta la sua anima. E direi a questo punto proprio di continuare sugli aneddoti. Con gli aneddoti su Keller, anche perché sono veramente convinta che niente può farci intuire la grandezza di questa figura, come le descrizioni e le storie che ci sono arrivate dai suoi amici, conoscenti e biografi. Ovviamente non è un, diciamo, una. La mia non è pigrizia perché non voglio, diciamo, come dire. Non voglio parafrasare quello che è scritto sul libro, eccetera. Però direi che, ma semplicemente penso che queste citazioni non possano esprimere al meglio quello che è stato e che è attualmente nell'immaginario Keller. Non c'è modo migliore per descriverlo se non nel racconto di chi gli ha voluto bene, di chi ha vissuto a fianco a lui. Quindi è proprio per questo che nasce la mia decisione di. E presumo anche da questo che nasca la decisione di Bertotto, nel libro Lo scocco fiumano, di fare così tante citazioni di esperienze di vita di Keller. E in particolare, appunto, adesso leggo un brano del suo briografo, che è Guido Milanesi, che racconta un divertente episodio. Infatti, Keller, per accedere all'arma, doveva sostenere un esame di cultura generale. E da quello che vi leggerò si può ben capire come a un animo libero e intraprendente come quello di Keller non solo non andassero strette le noiose e pesanti ripetizioni scolastiche di cui abbiamo parlato prima in occasione della sua permanenza per 2 anni nel collegio di Trocen, ma quanto sia importante nella sua figura la goliardia e l'eccentrica semplicità che lo porta anche a prendere in giro i suoi superiori, a prendere in giro quelli che lo stanno esaminando a costo di essere arrestato, di essere messo in cella di rigore. Andiamo a leggere. Il suo esaminare era stato giudicato ottimo, a tutte le condizioni stabilite per ottenere il brevetto, aveva risposto con una disinvoltura di volo che dava sicura garanzia delle sue facoltà aviatorie. Ma era necessario ancora un interrogatorio supplementare, dal quale derivare un giudizio sul grado della sua istruzione generale, ripartita nei campi della storia, della geografia, della fisica e non saprei bene dire di cos'altro. Egli venne dunque chiamato alla presenza di una commissione presieduta da un maggiore, il quale si mostrava piuttosto indulgente e sommario verso coloro che avevano già dato prova, a parte il fardello della scienza, d'essere buoni piloti. «Per prima cosa», gli disse il presidente, «si tagli i capelli. È già grottesco vedere un borghese con la chioma lunga fino alle spalle. Per un ufficiale, poi, è cosa da mentecatti. E non capisco come non glielo abbiano permesso fin qui, tenente Keller». «Tenente Keller, siamo intesi, si tagli i capelli. Il regolamento prescrive che un militare deve astenersi dal rendere il proprio aspetto in qualsiasi modo ridicolo». «Signor sì», gli rispose il nostro capelluto esaminante. «E ora cominciamo, avanti, storia, storia, vediamo un poco. Ci dica, chi era Garibaldi?» «E diamine!» «Non lo sa, perché non risponde?» «Perché?» rispose con serafica calma il zazzeruto sotto esame. «Queste sono domande che lei può rivolgere alla sua donna di servizio. Se vuole che le parli dell'opera di Giambattista Vico, di quella di Irving, del Taine, anzi, forse meglio, signor Maggiore, che gli illustri saggi storici e biografici di Macaulay, un capolavoro dell'illustre figlio di Rothe Temple, purtroppo rapito ai vivi nel 1589, signor Maggiore». Il quale signor Maggiore, dalla fase ancillare in poi, l'aveva lasciato proseguire perché fisicamente impotente a impedirglielo. Aveva quando emesso qualche d'asfissia, non stavo soffocando io, era il testo, come se le dita di una furia invisibile gli stringessero la gora, ma che invece che in parole erano finite in una specie di sbuffo, suggerendo l'idea di una valvola di sicurezza ostruita a metà. Il signor Maggiore riacquistò la libertà di parola sulla data 1859 e se ne valse per pronunciare con voce solenne, ma non ancora scevra di tremito, la frase militarmente necessaria: «Se ne vada agli arresti e di rigore!» Ed il zazzeruto esaminando sparì. «Lo dobbiamo promuovere in storia, signor Maggiore?» chiesero gli altri due membri della commissione. «Ma io direi di sì. Punti? 10, tanti quanti sono i giorni d'arresto che gli infliggo». Al seguente mattino il tenente Keller venne chiamato a subire l'esame di letteratura. «Sarà qui tra poco, signor Maggiore», disse il messo, un sergente, ritornando dagli accantonamenti. «Si veste. A quest'ora?» «Ma sono le 11:30! Vada a dirgli che non siamo qui ad aspettare i suoi comodi, e non impieghi tanto tempo quanto ne ha messo ora nell'andare e tornare». «È che il signor tenente vive lontano dai baraccamenti». «Che diamine dice, lontano?» «Il signor sì, in una grotta». La commissione si scambiò un'occhiata di sbalordimento che finì poi con l'appuntirsi sul sergente come chiedendogli ragione della cosa da lui asserita. «E sempre completamente nudo», aggiunse questo irrigidendosi ancora meglio sull'attenti e con una trepida sospensione della voce. «Uno dei due per certo pazzo», dissero chiaramente le tre paia di pupille convesse su di lui. Qualche volta passeggia in accappatoio, ma sempre a piedi nudi. «Mi dica, sergente, ma lei scherza?» «Signor no, signor maggiore. Ogni mattina usa arrampicarsi su di un albero. A che fare?» «Sono cose che non si possono dire, signor maggiore». «Animo, a che fare? Qua non siamo in un educandato, ci dica». Il sergente disse una cosa veramente strabiliante per noi uomini d'oggi, anche se riferita ai nostri lontani progenitori darwiniani, sarebbe dimostrare un loro confuso intuito dell'avventura civiltà, salvo, ben inteso, l'opinione di quei nostri padri sbadatamente passanti sotto gli alberi, e la commissione ritenne all'unanimità di non dover sorridere. «Dipinge molto, quando non può dipingere legge. Sempre nudo?» «Signor sì, basta così», gli disse il presidente, come se non avesse bisogno d'altro per definire il tipo. «Vada pure». «E che ne facciamo di un simile fenomeno?» chiese il maggiore in tono di perplessità. Ma i due membri della commissione esaminatrice gli fecero rispettosamente sapere che in fondo quelle strane stranezze non intaccavano l'eccellente qualità aviatoria dell'esaminando, che in guerra il requisito essenziale era questo, e che se i suoi diretti superiori non avevano fino allora ritenuto di doversi lagnare del suo carattere, voleva dire che esso non pregiudicava in nulla il servizio. «Forse», egli oppose, e non poté continuare, perché il soggetto delle sue interruzioni e obiezioni, ovvero Keller, tra parentesi, dopo aver fatto risuonare un tallone contro l'altro, soffermandosi sulla soglia in rigida posizione di saluto, si inoltrava verso il tavolo esaminatorio. «Dunque, letteratura italiana», disse il presidente con una certa titubanza, derivata dal ricordo della domanda garibaldina del giorno precedente. «Bene, bene, ci dica quello che vuole sui vari generi di componimenti letterari». «Troppa libertà, scompione esordio, originale anziché no». «Tutta la nostra letteratura», disse Keller, «è chiusa tra le due grandi parentesi della Divina Commedia e della lettera che una qualsiasi cuoca scrive al bersagliere del suo cuore, un massimo e un minimo. Vediamo quali elementi abbiamo concorso o concorrono a formarne l'altro, prima di analizzare le gradazioni intermedie da cui si scaturirà una ben intensa classificazione per dirci, disse il presidente con un brivido, vediamo. E fu come che venisse data la stesura di un'enciclopedia liquida, sconvolta e ingrossata dai più eterogenei affluenti. Quale onde di incontrasto, Lontra, Bonifacio VIII, Bersagliere, Beatrice, Cuoca, cominciarono a costar tra loro in un tumulto volticoso di citazioni e date, sul quale passato, presente, dolce stinnovo e frasi da isolata panchina di giardino pubblico si addentrarono con violenza. Basta! Tuonò il signor maggiore. Si ritiri, la promuovo in tutte le altre materie. E per Dio si faccia tagliare i capelli. Vada, vada! Signor sì, disse con molto falemma il nuovo promosso, mantenendo il volto impassibile, lasciando soltanto ridere quei due piccoli organi sfuggiti alla severità del regolamento inafferrabile, le pupille, due pupille nere, instabili, acutissimi e sempre indecifrabili.
Sei spaccata in punto, vuoto no, non mi sovviene, mi rincalzo già testato, con la brina nelle vene, dentro un treno pieno di pioggia, sono giunti fin quassù, alle bocche della magia che dissolve gioventù. Alto sulle nostre corna, alla guisa di zanzara, un velivolo ci prende le misure per la bara, ci ha vagliato quanto serve, poi che vira e cambia aria, ma non senza prima avere fatto la sua luminaria. Ore sette, sempre in punto, vuota, siamo ancora qua, dai crinali sovrastanti, c'è qualcuno che da in là, ha un concerto alla viennese, per me di calibri e tracciante, e John Fante si congela, sì però, dalle sue gambe. Viene da votarsi al cielo, anche al peggio miscredente, visto mai che esista un santo che ti renda trasparente, né dal cielo che spiove il maglio, che dissoda le trincee, e ristana pure i morti, giusto per schiarire le idee. La putredine mortale, d'aver tempo a farci caso, è un memento mica male, Morosciama il loro assalto, con tempismo assai ben scelto, boia d'un filo spinato, che in più punti è già divelto. Detto fatto, il gruppo sfonda nel settore dei coscritti, sempre come da manuale, i pivelli sono fritti, e pur dando ferro al ferro, l'imperizia li ha perduti, con l'amico Fritz che in slancio se li beve in due minuti. Alle calcagna che il demonio se lo pigli, ma d'un tratto dalla nebbia sp- appunto un'avanguardia ardita che riaccorpa tutti i ranghi e riapre la partita. Il nemico è troppo avanti, va perdendo copertura, tuttavia vuole sfruttare il vantaggio finché dura, ma lo frega la baldanza di chi sente già nel sacco proprio quello stesso lupo che l'inventa un contrattacco. Una nube di granate va a portar loro i rispetti dell'ardito che di certo mai non lesina i confetti, il pugnale incalza i fianchi, li scompagina le righe, ora siamo noi la falce mentre loro sono le spighe. Vecchio cappellano cieco va tra la carneficina, tra le buche e tra i miasmi di cordite e emoglobina, grigio azzurro o grigio verde, non indulge in distinzione, e impartisce agli uni e agli altri la mesta sua benedizione. Alla fine siamo passati con moneta ripagata, abbiamo preso la montagna che ha inghiottito mezza armata, da stamane in 20.000 han lasciato le ossa qua per tornare al punto esatto di 48.
Il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergemanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drames aux premières lumières. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océans.
À revenir en pubis, c'est en riant.
rieccoci qua. Stavo un attimo morendo prima e perché, vabbè, non so se sentito dalla radio, però ci ho messo abbastanza enfasi a leggere questo brano perché è uno dei miei preferiti, sinceramente. E dopo questa canzone degli Annua, come avete capito, stiamo andando avanti agli Annua e Dernier Volonté. Possiamo dire che, ovviamente, in quella sede la sua volontà sarà aggressiva, oltre che ovviamente un certo grado di insubordinazione e di insofferenza per i regolamenti militari, gli costarono diverse punizioni, tra cui alcune anche da scontare agli arresti. Infatti, come ho letto, gli furono dati nella prima prova 10 giorni d'arresti da parte del presidente della commissione. Altre sono, tra l'altro, le sue beffe, come ad esempio il fatto che una volta era stato incaricato di prelevare un colonnello dello Stato Maggiore all'aeroporto d'Aiello e per strada Guido vide questo asinello che attirò la sua attenzione. Lo caricò in macchina recandosi poi al luogo dell'appuntamento. Arrivato qua dovette aspettare un bel po' il colonnello, ad un certo punto Kell era stufatosi. Prese il cappotto del superiore, oltre che il cappello, lo infilò sopra il somaro e tornò al campo lasciando lì il colonnello, che ovviamente fece fuoco e fiamme. E il somarello, nascosto dalla capote del veicolo, mostrò solo le zampe anteriori da cui spiccavano i gradi dell'ufficiale di Stato Maggiore, davanti a tutto il corpo di guardia che stava presentando le armi, era sull'attenti. E continuiamo tra l'altro con le imprese di Guido Keller. Infatti il 15 novembre del 1915 Keller fu poi destinato a Verona in zona operativa con la qualifica di comandante della terza squadriglia Aviatic, dove l'Aviatic era appunto un altro aereo poco maneggevole, con una velocità oscillante a seconda dei modelli da 115 ai 130 km/h, che saliva raggiungendo lentamente a pieno carico una quota che non era superiore a quella delle 3000 metri. Però era di robusta struttura, stabile e facile di governare, quindi veniva utilizzato in modo molto proficuo nelle scuole di pilotaggio e sopravvisse poi fino al 1930. La Viatica era sempre un modello di biplano progettato in Germania e costruito su licenza in Italia, come il Berio era stato progettato in Francia e sempre costruito su licenza in Italia. E Keller a bordo di questo aereo compì numerose imprese belliche, dimostrando tra l'altro un coraggio che a volte rasentava la follia. E infatti affrontava sempre il nemico con sommo disprezzo del pericolo e non raramente, come ho già anticipato prima, veniva preso dall'euforia del volo, dal fascino della visuale che gli si mostrava davanti agli occhi, e portava a termine la missione trascurando i rischi che erano provocati dalle artiglierie contraeree e dagli scoppi delle bombe contraeree oppure dagli insidi dei cacciatori austriaci. Possiamo dire che in effetti Guido, come ho già anticipato, aveva una visione aristocratica della guerra aerea, una concezione che comunque era considerata elitaria e soprattutto era comune a molti piloti italiani dell'epoca. Ricordiamo che la maggior parte dei piloti italiani comunque proveniva da famiglie della nobiltà o comunque benestante, quindi già avevano più per loro una concezione elitaria della vita. E lo scontro aereo col nemico era visto come un duello, come quelli che si combattevano appunto nei tornei cavallereschi, dove i cavalli erano sostituiti dagli aerei, visti come delle specie di ipogrifi ariosteschi, ovviamente il riferimento all'ipogrifo dell'Ariosto. E Keller considerava infatti questo mezzo, un mezzo per sublimarsi, per essere superiori anche nella foga di un combattimento. Al contrario dei fanti che Keller vedeva appunto come carne da macello. E infatti disse: i fanti infangati, impidocchiati, immiseriti in quella loro vita disumana da talpe. Insomma, carne da macello, non sublimi combattenti come lo erano gli aviatori che solcavano il cielo da bordo dei loro bolidi rombanti con una fraseologia che richiama comunque anche il futurismo, che in quell'epoca aveva ancora influenza molto forte, fortissima direi. Guido però non si vantava praticamente quasi mai delle sue imprese aviatorie, era anche molto umile da questo punto di vista, e le migliori sono state sfasciute proprio da Guido, proprio da Keller, e solo qualcuna di esse noi conosciamo solo qualcuna di esse grazie alla testimonianza degli osservatori che da terra vedevano i suoi movimenti, oppure la testimonianza dei compagni di battaglia che volavano in volo con lui. Anzi, Keller di solito diceva, relativamente agli scontri aerei: «Vigliaccheria la mia, sì, ho fatto così, solo per paura». E lì si lanciava su di me, io naturalmente dovevo, per salvarmi, farmi la strada libera. E in questo contesto si inserisce poi, ovviamente, adesso io salto la parentesi perché ne ho parlato prima, comunque non posso dilungarmi più di tanto, tutta la riflessione sulla guerra, sul cambiamento della guerra e sull'avvento della guerra aerea fatta da Giulio Due. Poi ovviamente se qualcuno è interessato può chiedermi benissimo o su RBN Live sotto il topic apposito, oppure sulla pagina della nostra radio RBN Colpo di Mano, qualche notizia sulla descrizione della guerra, sul cambiamento della guerra dalle guerre ottocentesche alle guerre mondiali, in particolar modo sul dominio dell'area di Giulio II. E Keller diventa ovviamente un aviatore di prim'ordine che si distingue durante il conflitto del 1915-1918, in particolar modo contro gli austriaci, che avevano in quel periodo adottato il sistema di terrorizzare la popolazione bombardando città inermi, tra l'altro mettendo vittime tra civili e via dicendo, ma del resto questa è la guerra, non si può neanche ipocritamente pensare che possa essere diversa. Keller, tra l'altro, lavora ovviamente soprattutto nell'area veronese, proprio perché i bombardamenti nemici su Verona erano diventati pressoché quotidiani. Però com'era il Keller aviatore? La descrizione ci lascia ovviamente un'immagine di un uomo al di fuori dal comune, come ho già detto, mi sembra di essere ripetitiva, però oggettivamente non si può dire non è che non si può dire altro di Keller, però penso che cioè proprio le parole che lo descrivano in modo così semplice, però più completo, sono proprio quello di essere al di fuori dal comune, di essere eccentrico, però allo stesso modo semplice. E direi a questo punto di basarci su un altro tratto, su un altro brano tratto dalle biografie, che indica anche come nel furore della battaglia Keller rimane comunque un esteta, rimane comunque un uomo, uno spirito libero, sempre attratto dalle bellezze del creato, tant'è che tra l'altro lo soprannomineranno San Francesco i suoi commilitoni. San Francesco, di cui tra l'altro, se non ricordo male, era anche ammiratore, non mi viene il termine esatto, tant'è che planò dopo una battaglia anche sulle Piane Umbre per rendere omaggio a San Francesco proprio. Allora, com'era il Keller aviatore? Keller fu un precursore ante litteram della contestazione. Il contestatore tipo ne aveva perlomeno gli attributi formali: un gran barbone nero, capelli prolissi e scomposti, strabanda destra nel vestire. Sul piano intellettuale la sua contestazione si ispirava a una filosofia della vita così come l'avevano concepita gli antichi greci: culto della bellezza in ogni forma, dell'eroismo, dell'atletismo, dell'affermazione individuale e dell'esistenza spartana. Ciò spiega in un certo senso il suo slancio spavaldo, talora dissennato, come combattente dell'aria. Spiega il suo bizzarro modo di comportarsi, il dispregio per le formalità e le convenzioni sociali. Viveva in maniera disordinata, libera, prodiga fino alla dissipazione e censurava senza tanti peli sulla lingua l'operato dei suoi superiori. «I nostri comandi non funzionano, dobbiamo muoverci, far sentire la nostra voce», era solito dire in tono vibrante ai compagni di squadriglia. In effetti lui, più di ogni altro, soffriva dell'incomprensione degli altri comandi terrestri per l'opera svolta dagli aviatori. Imprecava contro coloro che non provvedevano a rimpiazzare i velivoli di mano in mano che andavano perduti. Non ammetteva le restrizioni di volo imposte dalle avverse condizioni meteorologiche e via di questo passo. Keller era solito volare in abiti succinti, senza giacca, calzando in capo, in luogo del caschetto di cuoio, un fez da bersagliere munito di un lunghissimo cordone terminante in un grande fiocco. Il cordone, come lui desiderava, si distendeva in aria a guisa di una tremula manica di vento. E in volo talvolta leggeva tenendo il volume assicurato al ginocchio a mezzo di una funicella, leggeva l'Orlando Furioso, oppure liriche di Leopardi, del Petrarca, le tragedie di Shakespeare o la vita di Benvenuto Cellini. Leggeva davvero perché dopo l'atterraggio, più che riferire della missione compiuta, si preoccupava di commentare il libro. A terra, nelle giornate serene, trascorreva le ore libere da impegni di servizio e di volo nelle campagne circostanti. Si denudava, prendeva bagni di sole, faceva lunghe marce, corse, esercizi ginnastici. Ad eccezione dei mesi invernali dormiva sotto una tenda. Una volta in un campo di guerra si fece costruire come dimora una grotta. Questo eteroclito modo di comportarsi gli veniva facilmente perdonato anche dai superiori più esigenti e severi, in quanto lui, in fondo, dal punto di vista morale aveva le carte in regola e come pilota era sempre il primo a levarsi in volo. Inoltre ci sappiamo che nella cabina di pilotaggio del suo aereo Keller era solito tenere fiori, biscotti, un servizio da tè con la teiera, sempre ricolma di bevanda calda. E possiamo dire in effetti che era un vero e proprio dandy, una parola inglese che equivale di fatto al termine italiano raffinato, anche se in realtà secondo me questo termine non rende completamente l'idea del significato del dandy. E diciamo che da questa descrizione possiamo anche qua, anche se era un pilota eccezionale, comunque un pilota che fece di fatto a modo suo la storia del volo, che è tra gli altri insieme a Francesco Baracca, rimane comunque una persona molto eccentrica, che fa del volo anche in battaglia un modo in più, un'occasione in più per formare il suo spirito e per elevarlo al di sopra della folla. Ovviamente Keller aveva anche uno spirito pratico, non pensiamo che fosse semplicemente con la testa tra le nuvole. Tra l'altro, giusto per dare un esempio della praticità che Keller aveva in sé e della capacità che aveva di capire anche dal punto di vista strategico e militare l'importanza di una certa sistemazione piuttosto che di un certo apparecchio, possiamo dire che sua era stata l'iniziativa di ovviare le nebbie presenti nella vallata dell'Adige, che ostacolavano appunto l'attività aviatoria dei piloti. Infatti, al bordo del suo aereo si era messo in volo e aveva individuato una zona sopraelevata e pianeggiante che non presentava rischi a causa della scarsa visibilità, e proprio grazie a lui appunto è nato il campo d'aviazione di Sant'Anna di Alfaedo, situato appunto in provincia di Verona. Tra l'altro i lavori prevedevano opere necessarie per soddisfare le esigenze logistiche, ma proprio nell'eccentricità di Keller prevedevano anche una costruzione di una sala da bagno elioterapica, dove tra un volo e l'altro Keller faceva il bagno completamente nudo e faceva cure solari. Tra l'altro Keller aveva fatto approvare dai tecnici anche una modifica sostanziale che consisteva nel fissaggio del fucile mitragliatore sulla struttura superiore dell'aeroplano, in modo tale che potesse essere manovrato direttamente dal pilota, e l'efficacia di tiro era appunto garantita dal fatto che i proiettili uscivano sincronizzati con movimenti dell'elica. Adesso non direi di dilungarmi troppo sui dettagli tecnici da questo punto di vista, anche perché sinceramente non li conosco. Nonostante questo, ovviamente Keller rimane sempre eccentrico, tant'è che una volta ha ricevuto un generale che si accedeva a visitare il campo di Sant'Anna di Alfaedo, presentandosi in pigiama con ai piedi un paio di ciabatte orientali, delle pantofole, e tra l'altro in questa occasione il povero comandante del campo aveva dovuto fare i salti mortali per far capire al generale in visita che Keller era comunque un personaggio eccentrico di per sé e che non era necessario infliggere le punizioni, anche perché era un vero e proprio asso dell'aeroplano e questa sua eccentricità era, diciamo, dal punto di vista dei capoccioni militari, compensata dalla sua estrema abilità nel volo. Nel 1916 Keller poi viene abilitato a pilotare i più moderni velivoli da caccia Newport, che era un Newport biposto, che erano stati costruiti per difendere Udine ed erano armati inizialmente da un moschetto e poi da una mitragliera a due canne, anche se da quanto leggo l'aereo comunque non aveva risposto alle aspettative, dal momento che non riusciva a raggiungere in quota l'avversario in tempo utile. E autorizzato a volare sul Newport Bebè, adesso leggo un attimo la nota perché, come ho detto, non sono esperta fino a questo punto di aeronautica, ci vorrebbe più che altro un ingegnere per spiegarmi bene i dettagli di tutto questo. Il Newport Bebè 11C1 è stato uno dei migliori caccia costruiti durante la prima mondiale ed era derivato dal Newport 10, sempre che si legga Newport, adesso mi sta venendo il dubbio, e progettato da Gustave Delage, che nasceva come velivolo monoposto. Il Newport Bebè era più corto e compatto del Newport 10, da cui il soprannome Bebè, però altrettanto veloce e decisamente più abile e robusto. Direi di non dilungarmi a lungo su questo e di tornare al nostro Guido Keller. E appunto fu assegnato nel 1917, in particolare il 28 febbraio del 1917, all'ottantesima squadriglia, dove prestò servizio finché non entrò nel circo di Francesco Baracca, che era appunto il più famoso pilota da caccia d'allora. Tra l'altro morì prematuramente in uno scontro con gli austriaci, trasferendosi poi al campo d'aviazione di Quinto in provincia di Treviso. In questa occasione i comandi dell'aeronautica avevano proibito ai piloti di cimentarsi in azioni di volo che non prevedevano almeno una coppia di aerei, ma ovviamente Keller, indifferente e insofferente a ogni restrizione della disciplina, riusciva a strappare il permesso di volare anche da solo. Tant'è che in una di queste occasioni Keller, spingendosi in direzione del mare, verso le foci dell'Edonso, si trovò davanti tre caccia nemici che iniziarono a mitragliarlo, e Keller accettò la lotta e lo fece con una foga così impetuosa, così insistente, con così tanta foga da convincere i nemici a desistere, a rientrare alle loro basi. E tornando al campo vi giunse indenne, oggettivamente, tranne accorgersi il mattino dopo che il suo apparecchio era crivellato di colpi. Tant'è che questa la dico perché, cioè, sembra non avere senso, però in effetti, poi tenendo conto della situazione, ce l'ha. Un suo collega gli chiese com'è andata la contemplazione del tramonto, perché l'intento di Keller in questo volo era proprio contemplare il tramonto. E Keller gli rispose: il sole sembrava una gran frittata. E gli altri pensarono che fosse arrabbiato oppure che fosse completamente uscito di testa, e solamente al mattino si accorsero effettivamente che l'aereo era diventato una frittata perché era crivellato di buchi. Fatto sta che le missioni di Keller si susseguono una dietro l'altra al ritmo sempre più incalzante. Per esempio, il 24 aprile 1917, durante un volo di crociera, affronta due velivoli austriaci con molto slancio, tant'è che ne costrinse uno a discendere e l'altro lo obbligò alla fuga. Durante un altro combattimento vinse contro un caccia nemico, nonostante il suo aereo fosse stato seriamente colpito, finché il nemico non andò in ritirata. E interessante il fatto che comunque anche in queste occasioni Keller non perde l'occasione per mostrare la sua eccentricità. Infatti Milanesi ci dice che Keller, durante i suoi voli, come ho già accennato prima, leggeva, beveva tè e via dicendo, e solo nel momento in cui intravedeva il nemico chiudeva il libro. In questo modo diventava demoniaco, perché il suo modo di combattere aveva in se stesso la ferocia raffinata di uno spirito che già ridotto alla maffilatissima per la rotatura continua. Entrati nella cerchia della sua mitragliatrice, sto citando parola per parola, lo scamparne era già un miracolo. Il suo apparecchio perdeva l'aspetto di macchina, di cosa materiale, per tramutarsi, nel di lui stesso fantasma alato, padrone per natura di ogni valenza di volo. Che il nemico precipitasse in fiamme sembrava cosa già messa, ineluttabile, ma dopo la torcia e l'accompagnamento a piombo fin quasi allo scroscio finale, riapriva il suo libro e riprendeva la lettura interrotta, come se avesse riempito l'intervallo col bere un bicchiere d'acqua. E atterrato al campo si sottraeva alle congratulazioni per ritornare subito alla grotta e rimergersi nudo nel suo nirvana. E direi che questo è uno dei tratti tipici di Keller. Un altro tratto tipico, e poi facciamo un'altra pausa anche perché mi sta decisamente morendo la voce, era la sua proverbiale bontà. Infatti durante la guerra Padova aiutò una famiglia che viveva di stenti, e l'andava a trovare, raccontava storie ai figli piccolini, non si dimenticava mai di lasciare, prima di far ritorno al campo di aviazione, una busta con del denaro che aspettava lui per la qualifica di pilota combattente. E tra l'altro si dice che i suoi compagni di fatto riscuotessero per lui compensi che gli spettavano, versandoli nelle tasche solo pochi denari per volta, in modo tale che Keller non donasse interamente il suo stipendio al primo povero che incontrava per strada. Quindi sì, è ben evidente la bontà di Keller, una bontà comunque disinteressata che veniva dal puro del suo animo. E questa bontà si vede anche sul campo di battaglia, perché Si racconta che Keller si provò ben più di una vittoria aerea per esaltare le doti dei giovani aviatori che magari non ne combinavano una giusta. In particolare c'era questo ragazzo che non ne combinava una giusta, invece di abbattere gli aerei nemici, distruggeva il suo al momento dell'atterraggio. E Keller decise di privarsi di una sua vittoria spettacolare per attribuirla a questo ragazzo, in modo tale da fargli ritrovare la fiducia in se stesso e la voglia di migliorarsi sul campo e in battaglia. Quindi anche la volontà di essere, tra virgolette, utile agli altri, ma comunque un'utilità che non, a cui non si chiedeva niente in cambio, cioè Keller faceva questo in modo disinteressato, non pretendeva in cambio nulla. Adesso facciamo un'altra pausa e ci ascoltiamo. Volevo ascoltare il Dernier Volonté, ma sono già partite, adesso lo facciamo ripartire da capo. Questo è Soldat del Dernier Volonté.
Thank you.
E rieccoci qua, ormai manca solo mezz'ora. Ricominciamo col dicendo che proprio in questo periodo della Seconda Guerra Mondiale e della sua carriera di aviatore, che Guido Keller incontra per la prima volta nella sua vita il mito di tutti gli aviatori italiani, Gabriele D'Annunzio. Anni dopo sarà proprio lo stesso Keller, in un passo denso di appassionata liricità, che poi ovviamente vi leggerò, a descrivere il suo primo incontro col Vate. Ci siamo incontrati nel mondo con le ali dei numi tutelari della patria, desiderati dal vento che dona le più terribili conquiste. Tu uscivi, dopo aver arato l'inferno del Carso con la tua ala ferita. Portavi come insegna l'asso di picche. Hai indugiato salutando il castello di Duino e ti sei adagiato su un prato tutto smeraldo e porpora vicino a Montefalcone. Ti seguivo tutto curioso di conoscere l'esteta che aveva scelto su un tappeto favoloso per il riposo della sua ala. Tu eri solo tra i fiori, ci guardiamo negli occhi chiari, le mani strette nel guanto d'avorio si stringono nel caldo del sole. L'ardente trova il Krishna il suo dio. E dopo queste parole di Keller sul suo incontro di D'Annunzio, diciamo che dopo aver sostenuto diversi duelli aerei, da cui tra l'altro Keller è sempre uscito vincitore, e sempre sporacchiato a dire la verità, nel maggio del 1917 Keller è stato volontario protagonista di un fatto molto singolare, di cui che tra l'altro poteva capitare essere ideato solo da una personalità così ambivalente. Si tratta di una vicenda che forse è unica nella storia dell'aviazione militare italiana, e a questo punto ve la leggo. Un mattino, poco dopo l'alba, Keller si levò in volo, valicò la linea del fronte e, raggiunto un campo di aviazione nemico, lanciò con una temeraria picchiata un astuccio metallico collegato ad una lunga fiamma tricolore. Conteneva un messaggio su cui, in termini cortesi e ridondanti, Keller scriveva in stile d'annunziano, sfidava gli aviatori nemici a misurarsi con lui. Il duello aereo sarebbe avvenuto il dì seguente in cielo austriaco. Le condizioni del combattimento erano queste. Non si doveva fare uso delle armi. Sarebbe risultato il vincitore il pilota che fosse riuscito a portarsi in coda l'avversario. Colui, infine, che doveva battersi con l'italiano, sarebbe stato scelto dai colleghi che erano invitati, pure loro, a levarsi in volo per assistere all'incontro. Nel messaggio era detto inoltre: una vostra fumata bianca mi dirà che avete aderito alla mia proposta. E così fu. Quelli accettarono, avvenne il duello. Il cacciatore austriaco, valentissimo, fu tuttavia superato dal nostro pilota. Ecco il motivo per il quale Keller fu cavallerescamente scortato da una pattuglia di aerei nemici fin nel cielo di Trieste. Qui s'abbassò e, dopo aver compiuto un giro provocatorio sulla città, volse trionfante la prua verso le linee italiane. Al momento del commiato, Keller e i piloti avversari si salutarono con vistosi e amichevoli gesti delle mani. Dunque Keller comunque rimane un cavaliere proprio nell'anima, e questo episodio mostra quanto sia forte nella sua immaginazione la visione del duello aereo come un duello cavalleresco. Dopo aver girovagato da un campo di aviazione all'altro, Keller fa poi ritorno a Verona, dove i colleghi lo soprannominarono appunto Frate Francesco, e si mette in evidenza per un'altra delle sue balzane iniziative. Infatti era in coppia con un caccia italiano e ingaggia un furibondo duello contro aerei austriaci che vengono messi in fuga da Keller e dal suo compagno, e di cui uno tra l'altro viene anche abbattuto, un aereo austriaco intendo. E al rientro il compagno di Keller si accorge che l'amico si è attardato, per cui lui e tutto il campo si accingono ad aspettarlo per complimentarsi con lui del risultato raggiunto. Aspettano per ore però, e solo all'improvviso un improvviso rombo di motore scuote il silenzio del campo di aviazione veronese, e dall'aereo scende Keller con in mano un mazzo di fiori. Keller che viene accolto dall'amico con una scarica di pugni, perché è ovviamente l'amico preoccupato del fatto che Keller non tornava, temendo che fosse stato colpito, decide di sfogare, diciamo, con una serie di percosse l'apprensione che aveva avuto in quelle ore. E dopo le percorse con cui il collega appunto sfoga la sua rabbia repressa e l'angoscia dell'attesa, Keller finalmente parla e dice che aveva temporeggiato perché era andato a sfiorare le acque del lago con il suo velivolo rombante. E aggiunge poi: voi non conoscete l'irrismo del volo e l'ebbrezza della velocità. Sono poi atterrato in un piccolo campo di fortuna ai piedi dei monti bresciani. Ho dormito per l'intero pomeriggio, quindi sono ripartito con questo mazzo di fiori che ho raccolto per te, perché te lo sei meritato, visto il coraggio con cui hai combattuto stamattina. E direi che questo è uno degli episodi che veramente fanno, insieme agli altri che ho letto, fanno intuire quanta bontà e quanta anche aristocrazia dal punto di vista spirituale vivevano nell'anima di Keller. Ovviamente altre sono le marachelle, diciamole così, le avventure in cui Keller si riconosce per il suo spirito anche goliardico. Ad esempio, entrato nelle grazie di una nobildonna della zona, decide di organizzare una festa in cui annuncia che sarebbe venuto anche un ultragallonato, quindi un generale che tra l'altro era particolarmente disprezzato dai piloti del campo d'avviazione perché era amante delle regole della disciplina prussiana, quindi infliggeva anche molte punizioni ai piloti. E Keller lo presentò, però non presentò il generale, anzi presentò un somaro con una cuffia di carta infilata nelle orecchie, e questo per poco, per questa sua marachella, non fu tra l'altro denunciato al tribunale militare e venne salvato di fatto dall'intervento di un ufficiale d'alto bordo che conosceva l'insofferenza delle basse gerarchie per la ferrea disciplina e tra l'altro ovviamente il superbo coraggio dell'inventore di questa burla cameratesca. Arriviamo fine ai giorni tra il 23 ottobre e il 17 novembre del 1917, giorni comunque tristemente noti nel momento che in questi giorni si consuma la disfatta di Caporetto. Scusate un attimo, devo bere un bicchiere d'acqua. Caporetto è rimasta comunque nell'immaginario collettivo come una delle più gravi sconfitte militari italiani sconfitta che ha messo in luce comunque l'inettitudine di Cadorna e in generale l'incapacità degli altri comandi militari di rispondere prontamente a una situazione di emergenza, senza addentrarsi comunque, senza fare nuove digressioni storiche sulla battaglia di Caporetto, anche perché non mi sembra il caso e andremo avanti per minuti e minuti, a dir la verità. Torniamo al nostro Keller. In questi giorni, appunto, con la sconfitta di Caporetto, Keller entra nella squadra comandata da Francesco Baracca e la versione italiana in questo contesto ricopre un ruolo molto importante dal momento che protegge la ritirata duellando nel cielo, metagliando il nemico avanzante, spezzonando a volo radente, sganciando tonnellate di esplosivo sugli obiettivi nemici, proteggendo la ritirata dei propri soldati. E si distingue in questo contesto proprio la 91esima squadriglia da caccia comandata da Francesco Baracca, che ricevette come rinforzo 5 piloti che erano Adriano Bassa, Edoardo Oliviero, Cesare Magistrini, Franco Macchi e proprio lo stesso Guido Keller, che andarono a rimboccare le file di quelle giornate di reparto impegnato a fronteggiare la vita dell'aviazione germanica. E Francesco Baracca ovviamente rimane nell'immaginario di Keller, chiunque entra all'interno del panico degli atti dell'aviazione mondiale, della prima guerra mondiale. Dopo la ritirata di Caporetto, ovviamente la quadriglia viene trasferita al 9 di Bassano e poi appunto nelle vicinanze di Treviso, e alla fine, siamo proprio alla fine dell'ottobre 1917, in cui Keller con il suo squadro combatte velocemente abbattendo tra l'altro un aeroporto di squadriglia nemico. Il valore aviatore dell'italiano viene anche riconosciuto dai nemici, dagli austriaci. tra l'altro proprio in questo periodo succede un fatto particolare, dal momento che a Treviso il pilota, ovviamente stiamo parlando sempre di Keller, prima di raggiungere il campo di aviazione per notte in un albergo cittadino, la cameriera per rendersi utile vuole reggere la valigia che Keller si portava appresso. Fatto sta che però la valigia si apre, questa poveretta lancia un urlo acutissimo, abbandona il bagaglio scappando precipitosamente con le mani tra i capelli. E la padrona dell'ostello, spaventata, viene a vedere cosa succede, non può far altro che svenire dal momento che dalla valigia era fuoriuscito un teschio giallognolo che aveva un feto nero calcato sul cranio. E ovviamente spieghiamo il motivo perché Keller aveva questo teschio nella valigia. Infatti risale a un episodio ai tempi in cui Keller stava al campo torinese di Mirafiori. Infatti lì vicino al campo c'era un cimitero in cui Keller aveva notato questo teschio che secondo lui lo fissava minaccioso quali volesse ghermirlo. E mentre lui avvicinò la mano per abbattere il teschio, la bocca del teschio, secondo Keller, secondo i ricordi di Keller, gli morse il dito facendolo sanguinare. Ovviamente secondo i suoi compagni fu un topo che dentro il teschio morse il dito di Keller. Fatto sta che il giorno dopo Keller trovò il teschio con i denti serrati e cercando di rimuovere quel simbolo malefico, tra l'altro si cercò di entrare nella cancellata restando imprigionato e venendo salvato da un passante che lo tolse dall'imbarazzante situazione. E da questo momento rinunciò a offendere quel cranio maledetto secondo lui. La sua vita però ha appunto risentito l'influenza tutt'altro che benigna del teschio. E questa è stata sempre una sua ferma convinzione, tant'è che per esorcizzarla si portava sempre dietro questo testo giannogliolo che aveva recuperato tutta dove. Un'altra sua abitudine bizzarra era quella appunto di girare nudo per il campo di aviazione e nuotare nudo nei torrenti che scorrevano dalle vicinanze dell'aeroscalo, giocando anche al satiro all'inizio con le donne del vicinato. Infatti le ragazze lo conoscevano ormai, quindi stavano anche allo scherzo e fuggivano ridendo e dandosi la voce. L'unico a cui non andava bene era appunto il parroco del paese vicino, perché ovviamente il comportamento di Keller provocava un certo turbamento nelle anime del suo gregge. Tant'è che Francesco Baracca dovette intervenire per far cessare quello spettacolino. In questo periodo Keller ebbe anche una relazione con una donna del posto, dal cui nacque una bambina, che Giovanni Comizio, anche lui un regionale ottomano e molto amico di Keller, conobbe quando era diventata grande. E in questa ragazza rivive in qualche modo i tratti di Keller. Ovviamente noi non la conosciamo, però Comizio dice che Keller aveva appunto una figlia di 20 anni, tanti quanti erano passati da allora, che in paese chiamavano la figlia dell'aviatore. Lavorava di cucito presso le monache. Quando entrai scorsi subito per tutte una con una gran vecchia maniera che mi guardava dal basso verso l'alto con occhi neri vivaci. Faceva sapientemente Guido. Fu come se il mio amico fosse riapparso fuori dalla tomba. Viveva come una contadina del villaggio, ma componeva lievi poesie ed era innamorata di un ragazzo al quale aveva promesso il suo amore se al momento di andare soldato fosse entrato in aviazione e ottenne da lui questa prova. Qualcosa di Keller viveva ancora. E Keller, nella sua incentricità, ritorna in altri luoghi nella memoria comunque di chi lo ha conosciuto. Ed era anche un fanatico igienista, un cultore del naturismo, del turismo, che non si separava mai tra l'altro da un'aquila delle Alpi di Nari, che aveva addestrato con molta pazienza. Keller chiacchierava addirittura con lei, tra l'altro sempre svestito, appollaiato su un albero. Cioè Keller stava proprio su un albero, leggendo opere di Nietzsche piuttosto che di altri filosofi, insieme all'aquila con cui chiacchierava, insieme anche a un gufo silenzioso accigliato che faceva compagnia alla strana coppia. E quindi possiamo ben vedere come l'originalità di Keller si dimostra in tutte diciamo, gli aspetti della sua vita. Si dimostra anche nel 1918, quando Keller viene abbattuto insieme al suo SPAD dalla aerea nemica. Quando venne abbattuto, Keller ovviamente accorso alla contrada di austriaci a vedere cosa successo. Ricordiamo tra l'altro che poche settimane prima era stato abbattuto l'aereo di Francesco Baracca, e Francesco Baracca era passato a miglior di vita e precisamente era stato abbattuto il 19 giugno del 1918, il 24 giugno erano state poi recuperate le spoglie. volte di scellere, anche a dir la verità, dentro un annuncio che lo ricorda con queste parole. Ricorda come ala di guerra, cuore, motore, denti desiranti, ossa e centine, sangue e potenza, anima e cuore. Tutta una volontà di battaglia, uomo e congegno, la rase rossa e le arse, il colpo si è rotto e le arse. Ma chi oggi più alato di lui? Ritornando a Keller, appunto, Keller si ricorda vite parlando in tedesco, che conosceva tra l'altro la perfezione, e il sociale italiano vuol dire al vostro rispetto, presentate le armi, sono ferito, portatemi subito in ospedale. Gli austriaci, impressionati dal suo fiero comportamento, si dimostrano di forti da secondare il volere di Tirolda, ma per tutti si tratta di riposo, prendete le armi e fatemi una barella, mi comandò a Bacchetta. E in ovviamente Keller rimase subito quasi subito liberato e rientrato in squadriglia, raccontò ai colleghi anche quello che gli era successo durante la prigionia, una prigionia abbastanza leggera dal momento che riuscì a farsi amare anche dai suoi nemici austriaci. Infine la flotta aerea nemica venne finalmente annientata il 31 ottobre del 1918 dai nostri cacciatori alati. E infine il 4 novembre entra in vigore appunto l'armistizio con l'Austria, che venne firmato a Villa Giusti presso Padova. Scusate. Giusto per far capire quanto Guido fosse un asso dell'aeronautica, oltre che sicuramente un personaggio eccentrico e stravagante, si possono citare semplicemente 116 voli di scorta e caccia e 137 voli da crociera, innumerevoli voli di ricognizione eseguiti da Keller, oltre al fatto che Keller ha distrutto in combattimento 7 velivoli austriaci, di cui 3 ufficialmente convalidati, oltre che altre gesta di cui Keller non parlò, ma di cui poi siamo venuti a conoscenza. Keller fu poi decorato con 3 medaglie d'argento al valore militare, è proposto anche per una medaglia d'oro, se non sbaglio, poi non gli venne però assegnata. Adesso ve lo dico subito. No, purtroppo non ho altre notizie, nelle note non mi dicono niente, quindi poi probabilmente non gli fu assegnata. E finita la guerra, ovviamente Keller non lasciò l'aeroplano. Infatti lo ritroviamo in una gara aviatoria programmata per celebrare proprio Francesco Baracca, che era scomparso, come ho detto, il 19 giugno del 18, dopo essere stato abbattuto dal fuoco austriaco, anche se alcuni dicono che sia stato abbattuto da un fante. E Keller dette un'altra dimostrazione di quello che era il suo carattere mistico-ascetico. Infatti, prossimo al traguardo, rinunciò alla vittoria proprio perché, come non so se vi ricordate che proprio l'ho accennato all'inizio, volle atterrare su un campo dell'Umbria per rendere omaggio a San Francesco, dove infatti Keller si era recato più volte in pellegrinaggio al sacello che custodiva le spoglie di San Francesco. E infatti dice di lui Pozzi: dall'alto del valicato Appennino, davanti allo sguardo estasiato, dispiegavasi l'Umbria serena, terra di santi, terra di misticismo, santuari ed erami elevavano al trasvolatore di colle in colle il pio richiamo di pinnacoli e di cupole, la basilica di Assisi coi suoi fastigi coronati di angeli oranti laggiù splendeva come un faro, arca di santità dolcemente posata sulla distesa argentea degli ulivi. Si avvicinava il centenario francescano. Guido Keller fu toccato da quella visione di grazia. Il fascino del poverello d'Assisi l'attrasse. Il pilota felicemente atterrava e piamente, in ginocchio baciava, nel nome del santo, quella terra di salute. Del resto, da Keller, che era appunto chiamato anche, soprannominato San Francesco dagli amici, non si poteva anche aspettare altro. Proprio come San Francesco, lui aveva rinunciato a molte delle sue ricchezze che gli erano rimaste in favore dei poveri. Ricordiamoci la famiglia che aveva aiutato, anche non solo dal punto di vista della sua presenza, perché aiutava a tenere i bambini, ma anche dal punto di vista economico. E soprattutto ricordiamo il fatto che molto spesso i suoi compagni dovevano ritirare per lui le paghe, perché sennò Keller l'avrebbe date al primo poveraccio che capitava. Adesso ci ascoltiamo Contendo Notre Te di Tiersen, e facciamo una breve pausa. eccoci qua, ormai diciamo il tempo è agli sgoccioli, quindi vi saluto tutto, spero di essere stata abbastanza esaustiva su questa prima puntata dedicata alle figure di Keller. Vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre dalle 17 alle 19 circa, e lascio spazio alla nuova trasmissione che verrà dopo di me.